Buongiorno a tutti, benvenuti così numerosi, mi fa sempre tanto piacere vedervi. Allora, come voi sapete, oggi ricorre il 31esimo anniversario della morte di Pio La Torre e Rosario Di Salvo e il Centro Studi Pio La Torre, come ogni anno, rende omaggio alla memoria del loro sacrificio, memoria come valore non solo storico ma soprattutto educativo. Il Centro Studi Pio La Torre, infatti, è stato in tutti questi anni non solo stimolo e richiamo per un vero impegno antimafia delle forze politiche, ma soprattutto è stato un punto di riferimento per tantissime scuole e per migliaia di studenti di tutta Italia. È stato protagonista di un progetto educativo antimafia che ha voluto indicare un vero percorso di legalità, di sviluppo di una cultura democratica e di pace contro tutte le mafie. Ha organizzato convegni, elaborato progetti, pubblicato libri, testi teatrali, fumetti e promosso la diffusione della bellissima rivista A Sud d'Europa, che avete ricevuto sicuramente all'ingresso. All'interno di queste due copie che avete ricevuto, in una trovate il bellissimo fumetto La Marcia di Pio, realizzato da Nico Blunda e Giuseppe Lobocchiaro. Nell'altra copia invece troverete all'interno il risultato dell'indagine annuale, che è arrivata al settimo anno, sulla percezione del fenomeno mafioso da parte dei giovani studenti di tutta Italia e che hanno aderito al progetto educativo del Centro Studi Pio La Torre. Vi ricordo inoltre che per tutti i maggiorenni presenti in sala, penso che ce ne siano, possono sottoscrivere il disegno di legge sui beni confiscati alla mafia, promosso dalla CGIL, dal Centro Studi Pio La Torre e altri, che troverete all'ingresso del teatro. E quindi diamo inizio, salutando naturalmente tutti quelli che sono intervenuti, e sono sempre tanti. Intanto voglio salutare con un applauso Tiziana e Sabrina Di Salvo, le figlie di Rosario Di Salvo, che sono qui presenti oggi. Poi l'assessore regionale alle attività produttive Linda Vancheri, credo che dovrebbe essere presente, doveva intervenire sicuramente il sindaco Leoluca Orlando, il comandante regionale della Guardia di Finanza il generale Ignazio Gibilardo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza il generale Stefano Screpanti, della CGIL Palermo Maurizio Calà, della CGIL regionale Francesco Cantafia, della CGIL regionale Antonio Riolo, del CNA Sicilia Mario Filippello, il vicepresidente della Confindustria Sicilia Nino Salerno, l'onorevole Antonio Venturino e il dottor Alfredo Morvillo, procuratore di Termini. Allora, adesso invito qui accanto a me naturalmente il presidente del Centro Studi Pio La Torre, Vito Lo Monaco. Meritato applauso per l'impegno di tutti questi anni, veramente tantissimi anni che ti hanno visto protagonista, che leggerà un saluto che il presidente della Repubblica Napolitano ha inviato in questa giornata a tutti voi.
Presidente, ci scrive: ancora oggi, a 31 anni da quel tragico evento, rinnovare la memoria e lo sdegno per quel vile assassinio significa riaffermare i valori di democrazia e di libertà solennemente sanciti dalla Carta Costituzionale e su cui si fonda la convivenza civile del nostro Paese. L'incontro di stamani offrirà anche una preziosa opportunità per rafforzare specialmente nelle giovani generazioni la cultura della legalità e del rispetto dello Stato di diritto contro ogni forma di violenza e di prevaricazione per la costruzione di una società più giusta e solidale. Con questo spirito, nel rivolgere caloroso augurio per il pieno successo alla manifestazione, invio agli studenti e a tutti i partecipanti il mio cordiale saluto. Grazie. Grazie Presidente.
Grazie al presidente Napolitano, che non manca mai di mandare il suo saluto. E sapete che sicuramente almeno buonissima parte di voi sapeva che doveva essere presente il presidente della Camera Boldrini. Però purtroppo degli eventi accaduti recentemente, tutti voi sapete, avrete visto al telegiornale, per motivi di sicurezza e per tantissimi altri motivi istituzionali, purtroppo la sua presenza è stata annullata. Però anche lei ha voluto mandare assolutamente un saluto che prego Vito di leggere.
Messaggio del Presidente della Camera, onorevole Laura Boldrini. Oggi ricordiamo Pio La Torre e Rosario Di Salvo, trucidate dalla mafia il 30 aprile di 31 anni fa. Sono molti 31 anni, quasi un terzo di secolo, eppure questi nostri morti li sentiamo vicini. E sentiamo incredibilmente attuale la battaglia politica di Pio La Torre, la lucidità con cui comprese, prima e più degli altri, che la lotta contro la mafia era anzitutto una sfida di civiltà e di democrazia. Non è un caso se nel perimetro della stessa esistenza si siano ritrovati in Pio La Torre le lotte a fianco dei braccianti contro il latifondo e la lunga stagione di rigorosa denuncia contro Cosa Nostra. La Torre sapeva che la mafia era anzitutto negazione della dignità dell'uomo e dei suoi diritti. Era una forma spregiudicata e miserabile di schiavitù. Battersi contro i mafiosi e contro il latifondo, battersi per i diritti degli ultimi, per restituire la terra ai contadini e la dignità ai siciliani, erano il segno della medesima militanza civile e politica. La Torre comprese che nelle campagne siciliane, come nelle periferie urbane più desolate, la parola democrazia rischia di suonare falsa se non si accompagna a un lavoro quotidiano, tenace, per rimuovere le cause della miseria materiale e della subalternità culturale. Aveva capito che la mafia la sconfigge non nei tribunali, ma nei feudi e nelle città in cui Cosa Nostra ha costruito il mito della propria impunità. La sconfigge se la mette in ginocchio, togliendole le risorse materiali. La legge che porta il suo nome, quella di Virginio Rognoni, mette tutto questo nero su bianco. Sequestro e confisca dei patrimoni mafiosi. Lo Stato si riprende quello che Cosa Nostra ha accumulato con il crimine. Una legge destinata a cambiare per sempre il rapporto di forza con la mafia. Quando il 30 aprile dell'82 Pio La Torre e Rosario Di Salvo vengono uccisi in un agguato mafioso, la legge che porterà il suo nome non è stata ancora votata. È in Parlamento pronta ad essere discussa e approvata, ma quell'omicidio deve essere anche un definitivo ammonimento. E così quando la legge La Torre va al voto, grazie al provvidenziale intervento di molti franchi tiratori, la Camera la respinge. L'Italia dovrà attendere fino alla morte il prefetto dalla Chiesa perché, nuovamente messa al voto, le norme volute da Pio La Torre diventino finalmente legge. 30 anni dopo, la geniale intuizione di La Torre resta di straordinaria attualità. Cosa più brutta è la confisca dei beni non c'è, dicono ancora oggi i boss. E tuttavia, se sequestro e sconfisca sembrano ormai funzionare, l'aspetto più difficile resta quello del riutilizzo. Che senso ha confiscare un bene se poi resta morto, non dà beneficio alla comunità? Il vero problema è costituito dalle aziende. La maggior parte di quelle confiscate, una volta tolte dalle mani dei mafiosi, non rende più. E il motivo è chiaro. Si tratta di imprese che agivano nelle maglie dell'illegalità, con lavoratori in nero e un'evasione fiscale quasi totale. Macchine per lavare i proventi illeciti. Anche se la nostra è una delle legislazioni più avanzate, oggetto di imitazione in Europa e nel mondo, oggi lo strumento va affinato. Ma lo Stato deve sapere che non può essere un'operazione a costo zero. Bisogna investire per ridare ossigeno alle aziende e bisogna investire anche per la formazione di amministratori giudiziari specificamente dedicati a questo tipo di aziende. È il modo più giusto che abbiamo oggi per onorare la memoria di un grande siciliano, di un grande italiano. Ringraziamo il Presidente Laura Boldrini.
Prima vorremmo ascoltare naturalmente Vito Lo Monaco, che parlerà e ci dirà appunto nel suo intervento quello che è stato fino adesso e che i progetti ovviamente anche futuri e di quello che il Centro Studi Pio La Torre porta avanti ormai da più di 31 anni. Grazie Vito.
Grazie a voi. Ringrazio anch'io naturalmente le autorità politiche, militari e istituzionali presenti, i rappresentanti delle organizzazioni sociali, economiche, antimafia, i tecnici e i volontari del Teatro Biondo e del Centro Studi Pio La Torre che ci stanno consentendo questa bella manifestazione in diretta streaming dal sito Pio La Torre e da quello dell'ANSA Legalità. E con noi, come avete visto, Tiziana Di Salvo e Sabrina, che saluto assieme a Filippo e Franco Latorre, impossibilitato a venire, con quell'affetto e l'amicizia che mi legò ai loro genitori Rosario e Pio. Noi predavamo, come sapete, alla presenza dell'onorevole Laura Boldrini. Stamane purtroppo rimane impegnata a presiedere la seduta dedicata all'attentato dell'altro ieri. Attentato che segnala lo stato di tensione del paese, un paese in attesa di risposte dalle classi dirigenti. Esprimiamo quindi anche noi la nostra solidarietà ai carabinieri vittima, una delle quali tra l'altro è siciliana. In ordine di tempo purtroppo è l'ultimo segnale della grave situazione sociale ed economica del paese. Se mettiamo insieme i suicidi dei lavoratori, gli imprenditori disperati, l'esasperazione dei disoccupati, dei precari, degli esodati, la rassegnazione dei giovani senza lavoro, l'incertezza del futuro, il quadro certamente è a fosche tinte. Una crisi mai vista dalle generazioni attuali presenti, in una crisi nella quale sono nate nuove diseguaglianze e ingiustizie sociali, dove gli straricchi sono meno, ma sempre più ricchi, mentre i poveri sono più numerosi e sempre più poveri. Una crisi che ha favorito l'espansione dell'economia criminale e il sistema politico-mafioso collegato. Da questo teatro vogliamo dire con l'estrema chiarezza che da sempre contraddistingue il centro studi Pio Latorre sin dal 1986, che la questione mafia è essenzialmente la questione politica, che non può essere risolta solo dalla repressione, che tra l'altro, dopo la legge dell'82, Rognoni-Latorre, è cresciuta enormemente, eppure, ancora una volta, siamo qui a discutere dell'espansione delle mafie. Essa può essere dissolta da una politica ordinaria di prevenzione, secondo quel pensiero storico-politico risalente, badate bene, all'Ottocento, a quei due bravi giovani conservatori toscani, Sidney Sonnino e Leonardo Franchetti, che vengono qui ad esplorare il fenomeno, ed espresso, badate bene, un secolo dopo, nel 1976, dalla relazione di minoranza firmata da Latorre, Terranova ed altri, quando hanno scritto che il fenomeno mafioso è un fenomeno afferente alle classi dirigenti del paese. Non scopriamo quindi ora le trattative. La trattativa c'è sempre stata tra una parte della classe dirigente e questo fenomeno come braccio illegale del potere. È il rapporto strutturale tra affari, mafia e politica che va spezzato per liberare l'economia e la democrazia di un peso insopportabile. E in questa fase di crisi sono riemerse minacce di attentati a magistrati impegnati in delicate inchieste di mafia che suggeriscono al nuovo Parlamento e al nuovo governo di alzare il livello di guardia per recuperare sicurezza, ma soprattutto quelle ricchezze illegali da destinare alla crescita del Paese. Corruzione, grande evasione fiscale, circuito finanziario internazionale dell'economia criminale favoriscono quel sistema politico mafioso che oggi governo e Parlamento si ritrovano tra le questioni prioritarie da affrontare. E per farlo non servirà la retorica antimafia, né il carrierismo dell'antimafia, né una sovraesposizione mediatica fino a se stessa. Vi invito a leggere come gli studenti italiani che hanno partecipato all'indagine somministrata per il settimo anno dal centro studi percepiscono la gravità di questo fenomeno e le ascolterete tra poco da questo palco. Esse esprimono un giudizio estremamente negativo sul fenomeno mafioso, nessuna compiacenza, nessun appoggio, ma indicano una responsabilità grande, piena, quasi totale della politica nella persistenza del fenomeno. Ma essi rifiutano e si preoccupano, per loro, rifiutano ogni contatto con questo fenomeno e si preoccupano per il loro futuro. Ma vista la persistenza del fenomeno, lo considerano più forte dello Stato e questo è un messaggio che la classe dirigente del Paese deve saper raccogliere. E ne discutono prevalentemente a scuola, meno nelle famiglie. E questo ci indica come quanto sia prezioso questo mondo della scuola, il suo ruolo fondamentale per un'educazione alla legalità non formale ma sostanziale nel conoscere i meccanismi della formazione del potere nella nostra società. È il segnale che la classe dirigente del Paese deve saper cogliere anche anche stamattina. E lo deve saper cogliere quando affronterà la riforma delle istituzioni e le politiche per la crescita. Se vuole ricucire il rapporto con la gente e le nuove generazioni attraverso la partecipazione e l'eliminazione dei privilegi. I giovani per il loro futuro rifiutano la raccomandazione o di affidarsi a questo sistema, dicevo poco fa. E allora bisogna raccogliere questo messaggio. E attraverso quella legge elettorale che tutti invocano, si restituisca ai cittadini la possibilità di scegliersi i candidati, ma soprattutto la voglia di partecipare alla politica. Che si impedisca con una nuova legge la candidatura, come era scritto, badate bene, e non diciamo quindi nulla di nuovo, nella Costituzione del 1812, quella con la quale si abroga il feudalesimo in Sicilia, che si impedisca la candidatura a quanti sono criminalmente accusati, fin tanto che l'accusa non sia stata cancellata. E in quella Costituzione c'era scritto, 1812, che avrebbe perso la carica di deputato chi nella campagna elettorale aveva offerto pranzi, feste e quant'altro, oggi diremmo altre utilità, e chiunque avesse debiti nei confronti dello Stato. Ma senza fare riferimento a quella lontana, ma poi così vicina Costituzione, alla nostra Costituzione vigente, quella repubblicana, quando all'articolo 54 si chiede che tutti i cittadini devono essere fedeli alla Costituzione e alle sue leggi, e se hanno avuto affidato funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Ecco perché ci dichiariamo d'accordo con l'onorevole Boldrini, perché si è abrogato il segreto di Stato sulle stragi terroristiche e mafiose. Per svelare infine quel perverso intreccio tra parti della classe dirigente del Paese, economica, politica, istituzionale e sistema mafioso, stipulato per aggirare le regole democratiche del mercato e della società nella vita istituzionale e politica del Paese. A questi principi si ispirarono quei giovani poco meno che ventenni come Pio La Torre, che all'indomani della guerra si misero alla testa dei contadini, degli operai, dei disoccupati, per cambiare l'Italia dopo il fascismo e la guerra, in collegamento ideale con lo spirito unitario della Resistenza. Nella lotta per il cambiamento si ritrovarono contro sempre le mafie, i poteri occulti e poi negli anni successivi il terrorismo rosso, nero e quello mafioso. Ci è facile oggi spiegare a voi giovani che la strage di Portella del 1° maggio 1947, che domani sarà ricordata, gli eccidi delle guerre di mafia nelle quali caddero tanti servitori dello Stato, tanti fedeli servitori dello Stato e tanti politici come Mattarella e La Torre, così come le stragi del 92-93, sono legate dallo stesso filo rosso di sangue che contraddistingue la lotta per il cambiamento in questo Paese. Ma non pensate però che nulla sia cambiato. Grazie a quella legge del 1982 che sancì un salto di qualità dell'impegno antimafia dello Stato, oggi abbiamo potuto cogliere grandi successi, soprattutto nella repressione del fenomeno. E quando nel 92-93, dopo le stragi, si passò a una codificazione dell'articolo 41 bis esteso a tutti i mafiosi, che era stato previsto soltanto per i terroristi, e quando nel 96 si perfezionò la legge per la gestione dei beni confiscati, sono tutti frutti che hanno fatto avanzare il movimento antimafia. Oggi nessuno nega più l'esistenza della mafia, anche se qualche stolto che pensa che parlarne danneggia il Paese c'è sempre, ma questo fa parte del rispetto delle statistiche. Nessuno nega la necessità di debellarla Oggi un vasto schieramento sociale, economico e politico ha chiesto e chiede al Parlamento, e per ultimo già dal recente 2010, quando il governo di allora voleva cancellare dalla memoria legislativa del Paese la legge Rognoni-La Torre, atto assolutamente inaccettabile, perché essa era diventata la bandiera, è diventata la bandiera dello Stato contro le mafie. Invece chiediamo l'adeguamento del codice e tutte le misure di prevenzione personale e patrimoniale per colpire la finanziarizzazione e l'internazionalizzazione del sistema economico, politico, mafioso, che è una delle anomalie di questo capitalismo finanziario di quest'epoca. Chiediamo la penalizzazione ulteriore dei reati finanziari, dal falso in bilancio all'autoriciclaggio. Chiediamo l'adeguamento del voto al reato di scambio 416 ter. E chiediamo che la confisca dei beni venga estesa anche ai corrotti nell'ambito di una severa legge anticorruzione. E la destinazione delle ricchezze confiscate ai mafiosi e corrotti vada alla produzione di ricchezza per dare lavoro e crescita e futuro a voi giovani. Allora, cari amici e cara autorità, vedo che è arrivato il sindaco di Palermo, al quale poi darò la parola per un breve saluto. Ricordare il 31esimo di La Torre di Salvo, o il 33esimo di Mattarella, o il 30esimo di Rocco Chinnici, o il 35esimo di Impastato, o il 21esimo di Falcone Borsellino, o il 25esimo di Padre Puglisi, senza retorica significa valutarne appieno la portata civile della loro azione politica, giudiziaria, religiosa, amministrativa. Essi non sono stati eroi. Essi sono stati capaci di mobilitare la coscienza civica di questo paese. Per questo sono stati colpiti. La Torre perché sapeva unire in una grande lotta unitaria, dai cattolici ai laici, ai comunisti, ai socialisti, la lotta per lo sviluppo senza mafia a quella per la pace. Mattarella perché rivendicava il diritto del popolo siciliano di avere una classe dirigente con le carte in regola, come lui diceva. E tutti gli altri servitori dello Stato perché hanno ritenuto loro dovere, prima di tutto, di essere fedele, anche loro, alla Costituzione e alle sue leggi. Padre Puglisi perché dimostrava che c'era una Chiesa non silente di fronte alla mafia, ma capace di rivolgersi allo spirito evangelico originario per ripudiare appunto il silenzio verso questo fenomeno criminale. Essi non sono stati eroi solitari, ma uomini capaci di mobilitare le energie più sane della società, come viene affermato in quel bel fumetto che vi abbiamo messo a disposizione e come ascolterete in quest'opera dei pupi antimafia che concluderà la mattinata. Come ha scritto Vincenzo Consolo, essi sono l'orgoglio della Sicilia e di tutto il paese. Per questo motivo, cari giovani, ve li additiamo quali esempi positivi della lunga storia dell'antimafia sociale e politica, della lunga lotta per la democrazia, la giustizia sociale e la libertà, perché voi possiate crescere quali cittadini democratici e darvi classe dirigente selezionate secondo meriti e non denari, secondo onestà e fedeltà alla Costituzione, per servire l'Italia, l'Europa, la prosperità dell'uomo e il vostro futuro. Grazie.
È arrivato il sindaco Orlando, che invito qua sul palco per un saluto. Abbiamo parlato poco prima, infatti vi abbiamo nominato. Grazie sindaco, benvenuto, grazie.
Grazie. Siamo qui per ricordare Rosario Di Salvo e Pio La Torre. Siamo qui per dire no alla mafia. Però io credo che sarebbe un ricordo sterile se non dicessimo alcune verità scomode. La prima, quasi tutti dicono di essere contro la mafia, ma vogliamo chiederci che cos'è la mafia? Qualcuno pensa, e dice di essere contro, che sia una serie di delitti, una sorta di criminalità normale, chiedo scusa per l'aggettivo normale, da combattere con la repressione. Beh, costoro non combattono la vera mafia. Perché la mafia non è un insieme di serial killer. La mafia non è un insieme di criminali che commettono delitti. La mafia è un sistema di potere politico, un sistema di potere economico, un sistema di potere sociale, un sistema di potere troppe volte religioso. La mafia è un sistema di potere ed è un sistema di potere che ha le sue regole, le sue infiltrazioni, le sue presenze dentro le istituzioni. Il giorno in cui la mafia non dovesse più essere dentro lo Stato, non sarebbe più mafia, sarebbe normale criminalità, e chiedo scusa per l'uso dell'aggettivo normale. Il giorno in cui la mafia non dovesse più essere dentro le banche, non sarebbe più mafia, sarebbe normale criminalità, e chiedo scusa per l'aggettivo normale. Il giorno in cui non dovesse essere più dentro la Chiesa, sarebbe normale criminalità, e chiedo scusa ancora una volta per l'aggettivo normale. La mafia è contro lo Stato e dentro lo Stato, è contro la Chiesa e dentro la Chiesa, è contro le banche e dentro le banche, è contro la società civile e dentro la società civile. Questa è la vera testimonianza di Rosario Di Salvo e Pio La Torre. Rosario Di Salvo e Pio La Torre ci hanno ricordato con la loro vita e il loro sacrificio che la mafia non è fuori ma è dentro le istituzioni. E ce l'hanno ricordato mettendo insieme la Sicilia e il mondo. Quando in tanti avevamo la vostra età, abbiamo firmato l'appello di Pio La Torre contro i missili a Comiso. L'appello di Pio La Torre contro i missili a Comiso, che non è soltanto un appello per la pace, ma è il ricordo, la consapevolezza che l'economia di guerra, che per definizione è fuori regole di mercato, che l'economia di guerra, che per definizione è parassitaria, che l'economia di guerra, che produce impianti e installazioni senza un ritorno economico in termini contabili, è esattamente il terreno di coltura della mafia. La mafia ha bisogno di un'economia di guerra, perché nell'economia di guerra saltano i conti rispetto a quello che serve e a quello che spendi. In un'economia di guerra nessuno si può permettere di dire si sta spendendo troppo, perché la guerra è guerra e va fatta comunque. Se questo è vero, è straordinario pensare il collegamento fra Sicilia e mondo. Per questo in tanti abbiamo chiesto alla magistratura di verificare, attraverso l'acquisizione degli atti dei servizi segreti americani, se c'è qualche pista che porta a collegare la Sicilia al mondo con riferimento alla mafia e all'omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Pio La Torre collega il passato con il futuro. Esiste una lotta più arcaica, lo dico al presidente del Centro Studi Pio La Torre, esiste una lotta più arcaica, più antica, più radicata di quella del feudo, di quella dell'occupazione delle terre? Ebbene, Pio La Torre, che era un leader dell'occupazione delle terre, è riuscito a diventare un leader di movimenti di società civile moderni, di giovani che mai avevano conosciuto i feudi e le terre di Sicilia, dimostrando di saper collegare il passato al futuro, la lotta per la libertà e i diritti nelle campagne con la lotta per il diritto alla pace nelle città. È un terzo aspetto. La sua vita dimostra, se ve ne fosse bisogno, ma soprattutto il suo sacrificio, che la mafia o è nella politica o non è mafia. È per questo che Pio La Torre muore ucciso dalla mafia, cioè anche dalla politica, da quell'intreccio perverso di mafia e di politica che ha governato e rischia di governare ancora oggi il nostro paese. Allora la domanda non è fare ricordo di Pio La Torre, perché il ricordo è passato, il ricordo è il ricordo di un passato congelato in un freezer. Noi siamo qui per fare memoria. Memoria significa chiederci, ognuno di noi, tornando a casa, che cosa abbiamo fatto per essere degni di ricordare Rosario Di Salvo e Pio La Torre. Che cosa abbiamo fatto per impedire che la mafia stesse ancora dentro, dentro la scuola, dentro le banche, dentro la Chiesa, dentro lo Stato. Ed è per questo che, come veniva ricordato da Vito Lo Monaco, direi che questo mese inizia idealmente il 25 di aprile. Inizia il 25 di aprile quando abbiamo, assieme con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, abbiamo ricordato la liberazione. La lotta di liberazione è il seme della nostra Costituzione Repubblicana. Quella lotta di liberazione che però abbiamo ricordato assieme al ricordo dei 120 anni dei fasci siciliani. Quanti di noi non conoscono cosa sono stati i fasci siciliani? I fasci siciliani sono stato uno straordinario movimento dei diritti nella nostra regione di Sicilia. La Sicilia ha espresso Francesco Crispi, che tutti ricordano, ma ha espresso anche i fasci siciliani che Francesco Crispi ha represso con la violenza che nessuno ricorda. Noi dobbiamo ricordare quei fasci siciliani che hanno avuto la propria capitale a Corleone, sì, esattamente, proprio a Corleone, che la Corleone della mafia, ma anche dei fasci siciliani, della lotta per i diritti, 120 anni fa. Io credo che ricordare queste cose significa ricordare che esistono due Sicilie, forse che dentro ognuno di noi esistono due tendenze, la prima a chiudere gli occhi, la bocca e le orecchie, l'altra ad aprire gli occhi, aprire la bocca e aprire le orecchie. Noi siamo qui perché vogliamo aprire gli occhi, vogliamo aprire la bocca, vogliamo aprire le orecchie. E questa settimana continua oggi, con il 30 di aprile, nel ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, e domani saremo tutti a Portella della Ginestra, anche lì, l'intreccio perverso Sicilia-mondo, anche lì l'intreccio perverso ieri-domani, anche lì l'intreccio perverso tra il crimine mafioso e le istituzioni della politica. E domani saremo a ricordare nell'aula del Consiglio Comunale Piersanti Mattarella, un uomo che ha rotto anche con il suo mondo, dimostrando che era possibile essere democristiani e combattere la mafia. Una vera rivoluzione per quei tempi, una vera rivoluzione. Assomiglia molto la rivolta di Piersanti Mattarella rispetto al suo partito a quella che è stata la rivolta di Peppino Impastato rispetto alla sua famiglia. Due persone che hanno detto basta e hanno fatto scoppiare le contraddizioni nel loro mondo di riferimento. E continueremo ancora a ricordare il 25 di maggio, quando verrà beatificato Don Pino Puglisi, perché la Sicilia è la terra di La Torre e di Puglisi, non è la terra né di Bagarella né di Ciancimino.
Grazie Sindaco. Abbiamo detto appunto memoria come, non solo come valore civile, storico, ma soprattutto educativo, proprio perché il Centro Studi Pio La Torre in tutti questi anni ha lavorato soprattutto con i giovani, e questo è importante perché il futuro sono loro e sono il presente e il futuro. E vi ricordo che siamo in diretta streaming con 84 scuole di tutta Italia, quindi non siamo solo noi ma siamo in diretta, quindi salutiamoli con un applauso con la RAI. E siamo anche in diretta con l'ANSA, con il portale Legalità. Adesso la parola giustamente passa ai ragazzi e ai giovani. E chiamo qui accanto a me, perché ovviamente alcune scuole hanno aderito al progetto educativo antimafia, e chiamo accanto a me Sofia Africano, del liceo classico Scaduto di Bagheria.
Nessuna vergogna ad ammettere che, fino a pochi mesi fa, il nome di Pio La Torre e il suo ruolo, il suo lascito politico e morale, non sapevo bene dove collocarli. Un nome sentito più volte, è vero, ma non riconoscibile a nessuna persona concreta. Poi è arrivato il 26 febbraio 2013, la giornata della marcia antimafia Bagheria Casteldaccia. Soprattutto sono arrivati i preparativi per la partecipazione a questa marcia, promossa dal Centro Studi Pio La Torre, insieme con la rete delle scuole del nostro comprensorio. Nella nostra scuola, il liceo classico Francesco Scaduto di Bagheria, c'è stato un gran fermento nei giorni precedenti la marcia. Studenti e molti professori sembravano realmente mossi dal medesimo desiderio e convincimento, anche perché molti di loro, i professori, si erano ritrovati 30 anni prima a partecipare da studenti a quella marcia. In quei giorni di preparativi, il nome di Pio La Torre è diventato quello di una persona concreta, percepita attraverso le azioni politiche, che nel corso di un'intera vita ha saputo portare avanti, fino al sacrificio della propria persona, sulla scorta di profonde persuasioni etiche. Alcune di queste azioni e convinzioni, con il loro virtuoso intrecciarsi, hanno dato luogo a cose come la legge Rognoni-La Torre, che ancora adesso sono uno strumento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata. Che cos'è stata nel 1983 la marcia antimafia a Bagheria Casteldaccia? La protesta ferma, decisa di un'intera comunità. Studenti, mondo del lavoro, sindacati, Chiesa Cattolica, che si opponeva in maniera organizzata e pubblica, la propria coscienza e il proprio dissenso alla guerra apertamente dichiarata dalla malavita organizzata. La mafia aveva trasformato le storie delle nostre città in un set da film western, intitolato Il Triangolo della Morte. Parlo della guerra di mafia che tra il 1981 e il 1982 terrorizzò la provincia di Palermo, mietendo centinaia di vittime, tra le quali Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Il 23 febbraio 2013 quell'esperienza è stata replicata da noi tutti. Studenti, professori, adulti, bambini delle elementari e delle medie inferiori, cittadini senza sigle. Quel giorno abbiamo compreso che nel passato, anche prossimo, ci sono tante cose che bisogna avere il coraggio di ereditare. E tra queste la lezione e il coraggio di Pio La Torre. Un'eredità, la sua, degna del futuro. Di un'idea precisa di futuro, che è frutto di una fede e di una profonda credenza in determinati valori. Il 23 febbraio 2013, marciando, siamo tutti diventati testimoni del nostro presente e di una minuscola porzione, ma significativa, del passato dei nostri padri. Marciando abbiamo compreso come il camminare stesso, il desiderio di muoversi e fare qualcosa insieme agli altri, possa esprimere, più degli slogan e dei comizi, il desiderio di liberazione, dall'ansia e dal malessere che avvertiamo nel mondo. Camminare sulle nostre gambe, scrivere con i nostri corpi in movimento, il nostro dissenso, il nostro desiderio di un futuro diverso, ci ha fatto testimoni attivi e persuasi a non accettare mai tanto lo scandalo della storia quanto lo scandalo della realtà. Perciò, in piena continuità con il passato che abbiamo fatto rivivere, con l'eredità di Pio La Torre, alla quale non vogliamo rinunciare perché è ancora troppo piena di futuro, vogliamo ribadire la nostra persuasione e la nostra fiducia nel futuro, ricordandoci della poesia di Brecht, che a 30 anni fa il coordinamento degli studenti di Bagheria di Palermo ciclostilò e diffuse per rendere ancora più chiaro il senso di quel camminare insieme. Un camminare non solo contro la mafia, ma verso un futuro migliore. La grande quercia, gloria dell'imperatore, sta crollando. E chi l'avrebbe mai detto? Non il fiume, non l'uragano hanno squarciato il tronco alle radici. Ma le formiche, migliaia di formiche, lavorando ogni giorno insieme, organizzate per anni e anni. Fra poco ascolterete lo schianto e il tonfo tremendo. Immensa, una nuvola di polvere salirà dopo il crollo. E le piccole piante del mondo vedranno finalmente il sole.
Adesso proseguiamo invece, proprio perché siamo in diretta con tante scuole, ha partecipato anche il liceo classico, l'Istituto Superiore Giovanni Falcone di Loano, di Savona, con un video che adesso vediamo. Grazie. Siamo all'Istituto Falcone di Loano, che da tanti anni ha un laboratorio legalità molto attivo. E da alcuni anni questo laboratorio si è connesso con il centro Pio La Torre e ha partecipato alla sua iniziativa principale, cioè quella delle videoconferenze, con risultati credo di crescita per i ragazzi che vi hanno partecipato e quindi molto soddisfacenti. Vogliamo lasciare una testimonianza, anzi tre brevi testimonianze. L'una di Luca, che è un ragazzo che ha partecipato all'attività quest'anno, e poi la testimonianza di Camilla e di Filippo, che hanno, come dire, storicamente fatto parte del laboratorio e partecipato negli anni scorsi alle videoconferenze molto attivamente e con grande entusiasmo.
Siamo qui per parlare del nostro progetto di legalità. Grazie ad esso abbiamo imparato cosa vuol dire legalità. E non è solamente dire che la mafia è sbagliata, ma significa essere protagonisti delle manifestazioni e partecipi nella vita sociale, diffondendo i contenuti che si scoprono giorno dopo giorno grazie ai messaggi ricevuti durante le videoconferenze. Tornando al nostro progetto, possiamo dire che queste conferenze ci danno la speranza di poter chiedere in un futuro dove chi vive nella legalità possa riscattarsi grazie alla giustizia che punisce chi si arricchisce in maniera illecita. Ci danno anche la speranza che le persone che ascoltano il nostro appello possano sperare insieme a noi, cercando, unendosi, di combattere questo fenomeno. Perché la lotta alla mafia inizia sempre dalle nostre piccole denunce. Sono necessarie fiducia, determinazione e voglia di agire, perché la mafia, quando trova indifferenza, si sviluppa sempre di più. La nostra speranza è quella che la formazione di un laboratorio come il nostro non sia un caso isolato e sottovalutato, Chiediamo che ci sia più partecipazione e vi siano più adesioni, come è successo nella nostra scuola, che, intitolata Giovanni Falcone, non poteva far altro che suscitare in noi un vero senso di legalità e giustizia, contando ogni anno sempre più iscritti, con la speranza di creare un gruppo sempre più unito e attivo nella lotta contro la mafia, perché i giovani rappresentano il futuro. Infine, ci sentiamo di congratularci con tutte le persone che giorno dopo giorno lottano e si impegnano, anche per noi che lo facciamo nel piccolo. Un pensiero va a loro, ma soprattutto un pensiero va a quelli che hanno anche dato la vita per combattere questa malattia.
Le mie conferenze del Centro Pio La Torre mi hanno dato la speranza che corruzione e indifferenza non sono imbattibili. Cominciai a partecipare all'attività del giornalino, ai dibattiti prima delle videoconferenze. Mi è stata data proprio un'opportunità, uno stimolo per appropriarmi di quella consapevolezza e senso di responsabilità che una buona cittadina italiana dovrebbe avere. Le videoconferenze del Centro Pio La Torre sono stati strumenti fondamentali che mi hanno accompagnata nella mia crescita verso l'essere una cittadina responsabile e informata da domani. Penso che dovrebbero essere parte di un'attività obbligatoria organizzata in ogni scuola, perché i giovani hanno bisogno di essere condotti e educati verso temi sensibili, che sono storia fondamentale e presente agghiacciante in cui tutti viviamo. Nelle videoconferenze c'erano sempre relatori davvero interessanti, capaci di trasmettere a noi giovani il senso di responsabilità e impegno per il nostro paese e quello che vi accade. Grazie a questa attività ho cominciato a riflettere di più su quello che succedeva attorno a me, interessandomi per la cosa pubblica e la politica che spesso, soprattutto in questi momenti difficili, appaiono lontani. Ho imparato che, come per tutte le cose per le quali vale la pena lottare, ci vogliono sacrifici e impegno, come hanno fatto tutti quegli uomini che ogni giorno hanno messo a repentaglio la loro vita per un mondo meno ingiusto. Quindi voglio ringraziare di cuore l'Associazione Pio La Torre e tutte quelle persone che non smettono di arrendersi di fronte alle situazioni di male, sotto ogni forma, radicate in questa Italia. Per noi giovani, queste esperienze sono ciò che ci avvicinano davvero alla speranza che anche il nostro contributo può fare la differenza.
In questo momento, denso di incertezze per il futuro e di grande stabilità politica, economica e sociale, ricordare, o anzi meglio, ancorarsi a una figura così importante come Pio La Torre ci fa riflettere su quanto debba essere convinta per noi giovani la battaglia contro il malaffare e il sopruso, cioè contro tutte le mafie e i parassitismi che bloccano il giusto sviluppo della vita ordinaria delle persone. Penso che spetti a tutto, ma soprattutto a noi giovani, l'onere di impegnarci nel cambiamento e nella lotta contro le ingiustizie. Non so chi ha detto che chi ha 20 anni non ha voglia di migliorare la vita è morto dentro. Le iniziative sulla legalità che abbiamo seguito durante gli scorsi anni scolastici ci hanno fatto conoscere e prendere coscienza di realtà che sentivamo lontane e ci hanno trasmesso alcune conoscenze fondamentali, rendendoci più sensibili e attenti a ciò che ci circonda. Ma ci hanno anche insegnato a ribellarci al malaffare in ogni sua forma ed espressione e a credere fermamente nella giustizia, sempre. Non rimaniamo indifferenti, l'indifferenza è la pesantissima palla al piede di chi vuole cambiare. Se è vero che noi giovani abbiamo sulle spalle il peso di essere il futuro di questo paese, non tiriamoci indietro da questo difficile compito. Persone come Pio La Torre potranno essere il nostro faro, il nostro esempio, e senza cedere, ma unendoci in maniera ideale con chi ha perso la vita per il bene comune, solo così potremo risollevare questo nostro paese.
Adesso invece ascoltiamo da Musso Meli, liceo classico Virgilio Terza A, Flavia Arcieri e Adriana Traina, Caro Pio La Torre.
Caro Pio La Torre, in questi mesi nella nostra scuola si sono svolti numerosi incontri sulla legalità, in cui si è spesso parlato delle vittime della mafia e ciò ci ha spinti a riflettere. Solitamente ci si sofferma sull'omicidio in sé, sulla perdita di quelle figure che sono state per la Sicilia e per l'Italia delle guide, degli esempi e dei combattenti tenaci, pronti ad adempiere con passione al loro dovere e impegnati in una lotta che per loro era una vera e propria chiamata, un imperativo della coscienza. Abbiamo riflettuto sul fatto che le migliori personalità della nostra terra abbiano in comune il triste destino di aver avuto vita breve e che troppo spesso questo sia visto come un segno dell'impotenza di chi è dalla parte della giustizia rispetto alla prepotenza e violenza della mafia. Vorremmo raccontarle di come, dopo di lei, altri grandi uomini come Falcone e Borsellino hanno dato contributi insostituibili alla lotta alla mafia, anche se poi, per finire la storia, purtroppo dovremmo raccontarle anche delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e farle scoprire che non condividete soltanto le battaglie. Secondo noi, questi eventi non dovrebbero mettere in risalto soltanto la forza della mafia, ma anche la sua debolezza. L'arrivare ad uccidere un politico, un giornalista o un magistrato è un'implicita ammissione della sua forza e superiorità rispetto al fenomeno mafioso. E quando qualcuno elimina il suo avversario in maniera sleale è perché si sente minacciato, sapendo che affrontandolo ad armi pari rischia di essere sconfitto. Un po' come quando chi ha torto alza la voce e va via. Ma chi è nel giusto prima o poi farà valere la sua ragione, mentre chi sbaglia deve pagare. Uccidere chi si impegna nella lotta alla criminalità organizzata non elimina la verità sulla mafia, né annulla gli abomini da essa commessi. Le colpe non si possono cancellare se non scontandole secondo giustizia. E la giustizia non si ferma ad un solo individuo, perché è qualcosa di più grande. Le racconteremo allora di come dopo qualche mese dalla sua scomparsa anche il generale Dalla Chiesa abbia fatto la stessa fine. Ma alla sua morte l'articolo 416 bis è diventato la legge Rognoni La Torre e di come la confisca dei beni alle organizzazioni mafiose abbia raccolto un milione di firme. È grazie al suo contributo che l'associazione mafiosa è stata riconosciuta come reato e da allora è stato possibile compiere decine di arresti e cominciare a combattere davvero la mafia. È sulle sue basi che hanno lavorato gli altri uomini al servizio della giustizia dopo di lei, come grazie al pool antimafia di Rocco Chinnici è stato possibile a Falcone, Borsellino e altri lavorare al maxi processo. E come grazie al maxi processo è stato possibile arrivare a numerose condanne fino alle più recenti di Riina e Provenzano, gli stessi che hanno ordinato la sua morte. Ciò dimostra che è possibile fare giustizia e che le vostre morti non sono state vane, che la mafia non è più forte dello Stato, se con Stato intendiamo lo Stato giusto, ciò per cui il termine dovrebbe essere davvero utilizzato, ovvero un'istituzione di uomini che mettono il loro operato al servizio di tutti i cittadini per garantire loro sicurezza, giustizia e libertà. La mafia riesce invece ad essere forte perché infetta le istituzioni e quegli stessi apparati che dovrebbero combatterla, ostacolando la parte pulita dello Stato ed eliminando quelli che, come lei, sono personaggi scomodi. Ma a proposito della mafia alta, dei cosiddetti colletti bianchi e del loro operato, delle mancate concessioni di poteri straordinari necessari al generale Dalla Chiesa o della reticenza del procuratore Giammanco riguardo alle informazioni ricevute anticipatamente sull'eliminazione di Borsellino, la parentesi da aprire sarebbe troppo lunga e purtroppo il marcio dilaga tuttora. Le scriviamo perché vorremmo che lei potesse sapere che le sue idee sono state delle grandissime conquiste, come il riconoscimento dell'associazione mafiosa come vero e proprio reato, o ancora il colpire la mafia nei suoi interessi economici mediante la confisca dei beni. Queste conquiste non sono state cancellate dalla sua uccisione, ma hanno reso più efficace la lotta alla mafia. Vorremmo che lei potesse sapere che i passi compiuti da chi mette la sua vita al servizio della giustizia e della libertà non possono essere annullati. Noi consideriamo la lotta alla mafia come una staffetta, in cui la strada fatta dal precedente è indispensabile ad andare avanti e avvicinarsi al traguardo. Ed il percorso compiuto non si elimina uccidendo chi si impegna in questa corsa, perché se cade Pio, Carlo Alberto raccoglie il testimone e prosegue. Se cade Giovanni, c'è Paolo. Se non c'è più Paolo, c'è qualcun altro pronto a dare il suo contributo in questa corsa, a questa lotta. Ed il testimone diventa sempre più importante e prezioso e non può essere eliminato, perché è plasmato e rivestito da ideali, e gli ideali sono a prova di bombe e di proiettili. Ma la cosa che più ci tenevamo a comunicarle, il motivo per cui le abbiamo scritto, è che siamo sicuri di non essere soli a pensare queste cose e che grazie all'esempio di uomini come lei, il numero di coloro che vogliono, anche nel loro piccolo, partecipare a questa staffetta con i propri mezzi, continua a crescere.
Grazie anche a loro. Chiamo qui accanto a me Barbara Catanzaro e Simone Intravaia dell'Istituto ITT Marco Polo di Palermo.
La terza F dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo ha partecipato al progetto educativo antimafia curato dal Centro Studi Pio La Torre. E nonostante questa iniziativa si sia proposta da diversi anni, riteniamo che le conferenze da noi ascoltate abbiano avuto la capacità di porre in relazione non solo i diversi aspetti del fenomeno mafioso, ma anche le diverse prospettive in base alle quali inquadrare il fenomeno stesso. Pensiamo, per esempio, e l'abbiamo reputata di grande interesse, alla tematica che ha riguardato le nuove frontiere dell'antimafia sociale, un aspetto legato ad un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, il diritto al lavoro, lavoro che sia conquistato attraverso la legalità e non frutto di arbitrio o di compromessi mafiosi. Abbiamo incontrato sindacalisti capaci di farci comprendere che lo sfruttamento dei lavoratori passa anche attraverso i canali dell'illegalità. La storia della criminalità in Italia si introduce, a nostro avviso, con la nascita del Regno d'Italia e con la consapevolezza che condizioni di degrado culturale e sociale abbiano costituito un terreno di coltura ideale non solo per la nascita ma anche per la crescita del fenomeno mafioso. Ma il pensiero che secondo noi ha spinto uomini come Piero La Torre a lottare contro la criminalità organizzata è legato alla difesa dei principi fondamentali della Costituzione, realizzata con il sacrificio di coloro che hanno combattuto il fascismo. Noi crediamo che si debba operare un profondo recupero dei valori costituzionali, che sono universali e che rappresentano una garanzia contro il pericolo di qualsiasi dittatura.
Nella società attuale vi è un evidente e profondo distacco dei giovani, o almeno di una certa parte di essi, nei confronti delle istituzioni, una sfiducia generalizzata che è sintomo di qualunquismo, potrebbe condurre la nostra nazione ad un alto rischio di dittatura che, alimentato da ignoranza, facilmente realizzerebbe una soluzione nelle mani di poteri forti. Allo Stato chiediamo di garantire i diritti delle minoranze e di tutelare in particolare l'articolo 3 della Costituzione nella sua duplice concezione di uguaglianza formale e sostanziale. Agli studenti presenti oggi in questo teatro vogliamo dire che i fenomeni mafiosi non sono solo costituiti da delitti efferati sanzionati dal codice penale, ma anche da atteggiamenti di omertà ancora presenti. Noi rafforziamo la mafia ogni qualvolta subiamo soprusi e violenze senza denunciarli, quando ci arrendiamo o non proviamo nemmeno ad andare contro un certo tipo di sistema. Non dobbiamo però dimenticare che ciascun individuo titolare di diritti è anche centro di imputazioni di doveri, ed è questo che fa la differenza.
E adesso abbiamo un video del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo dal titolo Un tuffo nel passato, un saluto nel presente.
È importante parlare di mafia, soprattutto nelle scuole, per combattere contro le mentalità mafiose.
Che è poi qualunque ideologia disposta a spendere la dignità dell'uomo per soldi.
Non ci si fermi però soltanto ai coltelli e denuncia alle proteste.
Tutte queste iniziative hanno valore. Ma se ci si ferma a questo livello sono soltanto parole.
E le parole devono essere confermate dai fatti. Il 2 novembre a Belmonte Mezzagno, nei pressi di Palermo, vengono uccisi in campagna i fratelli Giovanni, Vincenzo e Giuseppe Sant'Angelo, contadini.
Quelli del feudo sono i mandanti dell'eccidio. Poche settimane prima, i contadini di Belmonte, iscritti alla Fedelterra, avevano costituito una cooperativa per partecipare all'assegnazione del feudo Gulino.
Siamo di fronte ad una vera e propria azione terroristica, mirante a smantellare totalmente le organizzazioni contadine e a intimidire chiunque voglia scalzare il dominio degli agrari e dei mafiosi.
Avevo 2 anni quando mi sono ritrovata insieme a mio padre sotto le pallottole della faida mafiosa scoppiata a Belmonte negli anni 90.
Questo è il comune di Misilmeri, commissariato 3 volte per infiltrazioni mafiose. Misilmeri è anche la città che ha dato i natali a Rocco Chinnici, il magistrato che creò il pool antimafia.
Il 4 maggio 1980, durante la festa del Santo Patrono, venne ucciso il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Aveva in braccio la figlia di pochi anni.
Era impegnato in indagini sulla mafia della zona e in particolare in indagini patrimoniali.
Il 13 giugno del 1983, in via Scobar, venne ucciso il capitano dei carabinieri Mario D'Aleo.
Insieme all'appuntato Giuseppe Bommarito e al carabiniere Pietro Morici.
Camera della morte di Sant'Erasmo, dove Mario Prestifilippo e Pino Greco, Scarpuzzedda, torturavano senza fretta i nemici prima di strangolarli e scioglierli nell'acido. Si possono ricordare vari casi di bambini uccisi o intenzionalmente o perché i mafiosi sparavano nel mucchio. La 13enne Giuseppina Savoca, colpita nel settembre del 1959, il 13enne Paolino Riccobono, ucciso il 18 gennaio del 1961 nel corso della faida mafiosa della borgata Tommaso Natale. Il 15 settembre 1993 nel quartiere Brancaccio, roccaforte storica della mafia, viene ucciso il parroco della chiesa di San Gaetano, Giuseppe Puglisi. L'omicidio arriva dopo una serie di intimidazioni, di minacce per telefono e attentati incendiari.
Il 12 agosto era stato ucciso il docente universitario e medico legale Paolo Giaccone. Non aveva voluto modificare una perizia che incolpava il capomafia Filippo Marchese degli omicidi di Bagheria durante il Natale del 1981.
Maggio del 1971, a Palermo, in via Cipressi, uccisione del procuratore della Repubblica Pietro Scaglione e dell'autista Antonino Lorusso.
Il procuratore Scaglione per anni aveva dominato la scena giudiziaria palermitana, era stato chiamato in causa per la sparizione di Liggio e stava per lasciare Palermo.
Nel corso dei primi anni 80, la violenza saliva anche al di fuori dell'universo mafioso, con omicidi eclatanti come quello del dirigente comunista Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo, 30 aprile 1982.
Successivamente viene emanata la legge numero 646, meglio nota come legge Rognoni-La Torre, dai nomi del ministro degli interni Virginio Rognoni e dell'esponente comunista Pio La Torre.
Speriamo veramente che il vostro futuro sia senza mafia, io ve lo auguro sinceramente, e partendo proprio da voi credo che se questo è l'atteggiamento giusto, e vi auguro veramente che questa cosa possa andare avanti con i vostri voti, con quello che voi portate avanti, con la democrazia, con la lotta contro le mafie e soprattutto col vostro atteggiamento, che è un atteggiamento quello diverso, quello che non vuole essere colluso con nessuno, quindi ve lo auguro fortemente. Adesso è l'ultima scuola, sono 18 ragazzi del liceo Meli, che invito qua accanto a me, e che si intitola Noi nati dopo il 92.
Non eravamo nati quando nel 47 13 persone furono uccise a Portella della Ginestra.
Mentre festeggiavano la giornata dedicata al lavoro, quel lavoro sudato e conquistato, sottratto ai proprietari che sfruttavano i contadini.
Non eravamo nati quando negli anni 80 Palermo era luogo di ripetuti attentati, in cui morirono persone che volevano solo fare il proprio mestiere.
Persone che non hanno chinato la testa, facendo finta di non vedere.
Persone che cercavano, senza resa, in maniera impavida, di giungere ad una verità.
Non eravamo nati quando Peppino Impastato guardava in faccia il capomafia del suo paese e dalla sua radio, con ironia, denunciava la collusione e la corruzione politica.
Non eravamo nati quando Cesare Terranova, insieme a Lenin Mancuso, preparava il processo per Ligio e la mafia corleonese.
Non eravamo nati quando Boris Giuliano indagava sulla scomparsa di Mauro De Mauro e sulla vita di Mattei.
Non eravamo nati quando Pier Santi Mattarella provava a collegare Stato e mafia.
Non eravamo nati quando Gaetano Costa firmava i mandati di cattura nei confronti di alcuni tra i boss più sanguinari.
Non eravamo nati quando Mario Francese voleva che la verità fosse a portata di tutti.
Non eravamo nati quando Pio La Torre chiedeva con una legge che venissero sottratti i beni alla criminalità organizzata.
Non eravamo nati quando Calogero Zucchetto camminava per le strade di Palermo in Vespa per scovare gli uomini che la mafia la costruivano anche dal basso.
Non eravamo nati quando Rocco Chinnici credeva nell'idea del pool antimafia.
Non eravamo nati quando Ninni Cassarà, insieme a Beppe Montana, a Roberto Antioca e Natale Mondo lavoravano sui traffici siculo-americani, intuendo che dietro c'era ben altro che lo spaccio della droga.
Non eravamo nati quando Giovanni Falcone riusciva a sfondare l'omertà ed a costruire per la prima volta l'organigramma di Cosa Nostra.
E insieme a Paolo Borsellino istruiva nel primo maxi processo alla mafia.
Prima che venissero fatti saltare in aria, insieme a Francesca Morvillo, Antonio Montinari,
Rocco Di Cillo e Vito Schifani,
Emanuela Loi,
Agostino Catalano,
Vincenzo Limuri,
Walter Cosina,
Claudio Traina.
Non eravamo ancora nati, neanche quando un prete si era messo in testa di recuperare i ragazzi di Brancaccio.
Non eravamo ancora nati allora.
Ma non aver vissuto nella loro contemporaneità non significa che non li conosciamo.
I loro esempi di virtù e coraggio, i loro insegnamenti sono giunti alle nostre menti per camminare sulle nostre gambe.
Grazie a tutti loro siamo orgogliosi di essere siciliani, come loro, con il coraggio di non abbassare mai la testa.
Grazie.